Radio 3, lezioni di musica. Bedrich Smetana, La mia patria. Tabor, con Alessandro Solbiati.
Buongiorno. Nel quinto e sesto dei sei poemi sinfonici che compongono il più importante ciclo di poemi sinfonici della storia della musica, cioè Ma Vlast, la mia terra, di Bedrich Smetana, il compositore scende decisamente in campo. Il suo raffinato, colto, romantico senso di appartenenza alla Boemia diventa qui vero e proprio spirito patriottico ed irredentista che auspica la liberazione e l'indipendenza della Boemia dall'impero austro-ungarico. Ricordiamo che i sei poemi sono stati composti tra il 1874 e il 79 nello stesso ordine in cui sono collocati nel ciclo e che sono stati progettati come un corpus unico e che quindi il fatto di abbandonare alla fine del ciclo le evocazioni e le suggestioni dei primi quattro per mettere in scena un vero e proprio spirito indipendentista è fortemente voluto e progettato. E d'altra parte, per dare un esempio della condizione della Boemia nell'impero, ricordiamo che ancora nel 1904, cioè 30 anni dopo, circa 30 anni dopo, la richiesta fatta per l'ennesima volta dall'Università di Praga di accogliere alcuni corsi in lingua boema venne seccamente bocciata da Vienna. Bisognava parlare solo tedesco. 30 anni dopo. Nel secondo e nel quarto poema, cioè La Moldava e Prati e Boschi della Boemia, in scena vi è l'affascinante connubio tra natura e una civiltà contadina in perfetta armonia in perfetta e arcaica armonia, dovrei dire. Nel primo emergono, è vero, battaglie e conflitti, ma sono solo le evocazioni suscitate nella memoria del bardo dal mitico luogo del castello di Praga. Nel terzo, Sarka, vi è sì un eccidio, ma si tratta di una leggenda, di una storia mai avvenuta e di semplicemente, insomma, di un amore crudelmente vendicato. Qua, invece, nel quinto e anche nel sesto, il riferimento storico è netto e preciso ed è alle guerre hussite che si svolsero a cavallo tra XIV e XV secolo in Boemia. Di che si tratta e perché divengono un vero simbolo per Smetana? Jan Hus fu un teologo e religioso boemo, vero predecessore di Lutero, più di 150 anni prima, che a cavallo tra 300 e 400 predicò a lungo contro la corruzione e il potere temporale della Chiesa. Nel 1415, durante il Concilio di Costanza, egli venne condannato a rogo, ma la sua morte, anziché spegnere il movimento dei suoi seguaci, lo accese viceversa, lo rese una vera e propria milizia capeggiata da un mitico generale, il generale Trotznovsky, detto più semplicemente Zizka, che vuol dire orbo, insomma, perché era privo di un occhio, perso in battaglia. Contro questa truppa, certo non formidabile sul piano militare, si vennero lanciate nel corso di 15 anni, cioè tra il 1419 e il 34, ben quattro crociate, vennero esattamente chiamate così, crociate, con truppe papaline ma anche internazionali, cavalieri teutonici, l'impero austro-ungarico. Ma Zizka riuscì incredibilmente sempre vincitore fino ad ottenere una pace in cui vennero riconosciuti, almeno per qualche decennio, agli hussiti molti diritti. A Smetana quella lotta interessava poco nei suoi aspetti, diciamo, di lotta religiosa, sebbene mantenne sempre uno spirito piuttosto anticlericale. Di quella guerra lo entusiasmava la capacità della Boemia di ribellarsi e di lottare, vincendo contro forze internazionali assai più potenti di quelle boeme. È ovvio che il suo riferimento era l'auspicio ad una guerra e ad una liberazione dal giogo austro-ungarico, ma poiché dirlo apertamente avrebbe causato la mannaia della censura, ecco che l'antica lotta hussita diveniva un simbolo perfetto. Zizka aveva, diciamo, composto un inno, un corale intitolato «Voi guerrieri di Dio», che le sue milizie cantavano in coro. Tale melodia, sinceramente non eccelsa, diviene il materiale unico del poema Tabor e anche del successivo. Tabor era il nome dato al villaggio che ospitava le truppe di Zizka e il modo veramente geniale ed innovativo con cui Smetana utilizza tale linea rende Tabor sicuramente il più interessante e moderno dei sei poemi. La linea viene divisa in vari frammenti e via via, dovrei dire, conquistata poco a poco. Cioè ci si ferma prima sul primo elemento, poi sul primo più il secondo, eccetera, eccetera. Ci si metterà quasi sei minuti a dirlo per intero e diventerà un vero corale soltanto alla fine di questo poema sinfonico. Adesso vi suono questa linea e capirete che è una linea un po' sghemba, sia sul piano ritmico e sia su quello delle altezze. Quasi non si, il suo modo dovrebbe essere un modo di re, questo, però non è così chiaro, è così. Il fatto che il frammento più chiaro e più ricco melodicamente sia l'ultimo vedremo che genererà il fatto che alla fine, dopo averlo conquistato a poco questo corale, quest'ultimo frammento diventerà un vero tema prolungato poi da Smetana e che invaderà buona parte di Tabor e ancora più l'ultimo dei poemi sinfonici. Cosa vuol dire conquistarlo poco a poco? Si inizia dal puro ribattuto iniziale, cioè questo, ma suonato più in maniera più scura. Ma attenzione, perché incomincia oscuro nel pianissimo, come se venisse da lontano, e soprattutto attorno a questo semplice ribattuto c'è un andamento discendente cromatico, adesso più o meno è così, e si cominciano i fagotti a fare... Si va avanti quasi senza fine con questo cromatismo, perché scende qui. Il cromatismo riparte da qui in alto. È tutto un andamento discendente, come se venisse trascinato in un gorgo oscuro, ma con questo incessante ribattuto, che poi quando esplode, non esplode su un accordo di re minore, ma su un accordo di tensione, cioè questo. Settima diminuita, finalmente riuscendo a dire, e c'è un piccolo sviluppo di questo elemento quasi con un fugato veloce. Questo succede due volte, e cioè l'oscuro iniziale, l'esplosione, il secondo frammento, un fugato, il secondo frammento, di nuovo l'andamento cromatico, insomma per due volte, e in questi circa 4 minuti saremmo riusciti a dire soltanto questo elemento del corale, del corale di Zizka. Ascoltiamolo. Corni. Sotto c'è questo pedale oscuro di re. Ecco, il cromatismo di violoncelli e fagotti insieme. Sì. Secondo frammento. Quasi un fugato su questo inciso. Di nuovo quindi l'andamento cromatico discendente, adesso una seconda esplosione tra poco. Sono tutte scale cromatiche che attirano in un gorgo, in un abisso, il ribattuto. Secondo piccolo fugato. Questa clausola finale di clarinetti e fagotti, dolce, armonizzata, quasi un corale religioso in questo caso, continua un po' il frammento, come rispondere a tutta la prima parte con una clausola finale che va avanti nella dizione del corale. Perché la sottolineo? Perché questo succederà più volte. Adesso quello che succede è che si riparte con un vero e proprio sviluppo del ribattuto iniziale, contrappuntato da vari frammenti, fino a giungere a una dizione clamorosa, fortissima e armonizzata del corale, ma che è diviso in due parti perché per due volte responsorialmente rispondono i legni pianissimi di poco fa, la prima volta, e alla seconda volta, questi legni più corni però che rispondono alla seconda volta, dicono l'ultima cellula del corale. Quella su cui il corale finisce. Arriveremo quindi a 6 minuti e lì finalmente avremo detto almeno una volta l'intero corale. Ascoltiamo. Diventa linea. Cioè Smetana ci lavora e rende quel ribattuto una linea di scala. Ma i frammenti del corale domineranno l'intero brano. Questo inciso ossessivo era il secondo del corale. Come un grido, un richiamo. E adesso la grande dizione. Risposta dei legni piano. Adesso. Seconda frase del tutti. La risposta questa volta sarà fortissimo e chiude finalmente il corale. Adesso. Ecco, Si chiude qui, diciamo, l'esposizione. Ci sono stati 6 minuti per esporre a poco una linea, ripeto, non eccelsa di quel corale, ma che ha dato luogo a questo seguito di, come dire, di andamenti, piccoli fugati, un corale di legno, eccetera, eccetera, che dice già fin qui la ricchezza di un comporre. Ma adesso si apre un lungo, magistrale e originalissimo sviluppo in cui il materiale base è l'ultima cellula del corale, quello. Questa, che viene contrappuntata, ampliata, contrapposta a pianissimo dei legni, è un seguito vorticoso di invenzioni con la logica vivace, anzi molto vivace, che non può non riferirsi a una o più battaglie di cui quel corale divenne inno di guerra. In questo caso un'analisi dettagliata richiederebbe ore, vi segnerò alcuni elementi anche o variazioni di grande originalità, ma è un turmine di invenzione, ascoltiamo. Prima risposta di legno piano adesso. Si riparte dall'ultima cellula, corale, questa, e si riparte col turbine. Sentite queste linee cromatiche discendenti di trombone, sono tutti elementi sovrapposti. Imitazioni molto più strette adesso, contrappunto continuo tra tutti, cambio il clima con gli archi, ora ascolterete nel pianissimo dei legni dei colpi. Questo è di grande originalità. Sul pianissimo dei legni questi colpi di archi. Lo risentiremo. Eccolo. Ed è il frammento finale del corale. Qui si sovrappongono 3, 4, 5 elementi diversi, anche dinamicamente. È una polifonia di climi prima ancora che di temi. Thank you. vogliamo tagliare per farvelo sentire separatamente al punto a cui siamo arrivati. Se qualcuno avesse ancora qualche dubbio sul fatto che la scrittura di Smetana sia troppo chiara ed esplicita, beh, questi 3 minuti e mezzo che mi ascoltate lo tolgono definitivamente. La ricchezza di comporre, la tensione tenuta mediante sovrapposizione di elementi, scale veloci contrapposte a blocchi fortissimo con sotto dei legni tenuti pianissimo, insomma questo gioco di elementi che si riferiscono a climi differenti, perché i legni pianissimo alludono a un andamento corale lontano, le scale veloci evidentemente alludono a un movimento vorticoso, ma questi colpi che ci sono fortissimo separati sono brandelli della melodia di Zizka, dati qua e là come delle mannaie che cadono, e diventa veramente un teatro della forma, un teatro della polifonia, veramente di immensa abilità compositiva da parte di Smetana. Tutto questo ha fatto convergenza, ne avete ascoltato la testa poco fa, ma adesso l'ascoltiamo per intero, su un'addizione finalmente intera, anche se percorsa dagli archi, eccetera, eccetera, del corale, cioè della melodia intera della linea corale di Zizka. Faccio notare che siamo arrivati a 9 minuti e mezzo del poema, siamo molto oltre la metà, siamo nell'ultimo terzo del brano, e solo adesso, finalmente, la linea viene esposta interamente, armonizzata con un tutti, la gogica è lento maestoso, ma tutte le linee di strumenti, tutti i legni, tutti gli ottoni, tutti gli archi hanno scritto in italiano con tutta la forza. Questo è lo spirito di Smetana nel momento in cui è esploso il suo senso di patriottismo. Un ascolto di soli 40 secondi per isolare la dizione intera del corale. Ascoltiamo. Piccolo B senza le trombe, ma è sempre il corale che la rama. E riesplode la terza parte. Va fatto notare il modo in cui viene esposto il corale, in fondo è una linea semplice, poteva farla direttamente con un tutti sempre uguale, cioè con il tutti dei fiati e questo andamento velocissimo, vorticoso degli archi sotto, invece no. Smetana ne costruisce forma, perché viene fatto in una forma ABA che mantiene la precedente responsorialità, o meglio dire antifonia, tra il tutti sincronico e quegli interventi piano o pianissimo di legni, di soli legni che rispondevano a quel tutti. Anche in questo caso ha fatto una prima frase, ma non è il corale di Zizka che lo chieda, è Smetana che lo decide, una prima frase tutta con tutti i fiati, con le trombe, con tutti gli ottoni fortissimo, una seconda frase che ha scritto meno forte ma non piano, è un'indicazione molto originale, meno forte ma non piano, cioè non calate il tono, ma in cui toglie le trombe, e questo dà un senso di allontanamento, di minor potenza, per poter far riesplodere poi la chiusa del corale con il tutti. Abbiamo isolato, viceversa, dopo questa dizione di 40 secondi, il finale del poema. Che cosa succede? Sentirete, dunque, intanto adesso riesplode ancora. Ci sarà un finale in cui il ritmo base, sul re, c'è a vari livelli, perché gli archi lo fanno velocissimo, le trombe lo fanno un po' aumentato, ma gli ottoni poi fanno in questo modo, sovrappone 3 dizioni a 3 velocità differenti. Dopodiché, in realtà, quello che sembrerebbe un'apoteosi che è inarrestabile finale, malgrado tutto, ha ancora un momento di cedimento, si spegne, lascia riemergere frammenti qua e là, cioè un comporre che non si abbandona alla semplice retorica del finale, si spegne, anche se il ritmo sentirete che rimane sempre, in questo spegnimento galleggeranno frammenti qua e là del corale, come se fossero dei brandelli, dei pezzi di bandiera strappati, lacerati, che galleggiano sopra questo ritmo incessante, per poter riesplodere alla fine con un finale breve ma potentissimo con cui il poema si chiude. Quindi adesso riascoltiamo dal punto che siamo arrivati, cioè dalla fine della dizione finalmente intera del corale, dovrei dire oltretutto l'unica dizione intera del corale in tutti i 12 minuti rotti di questo poema sinfonico. Sentiremo che il più animato a cui siamo arrivati sembra preludere semplicemente a una coda e una fine, e invece no, c'è ancora uno spegnersi in modo da creare un levare per la coda finale. Ascoltiamo. Sentite i ritmi sovrapposti. Le trombe fanno pa 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 pa, ma gli archi più sottilmente fanno taradam taradam. E i fiali e i legni sono aumentati ancora più lenti. Ecco lo spegnimento. Il ritmo si allontana. Le armonie sono estranee al pedale. Primo frammento con i corni. Ancora i corni. Violini. Corni. Violini. Trombe. Corni. Corni e violini insieme. Il pedale è incessante. Gli archi soli lanciano il finale definitivo. Innanzitutto, dunque, un paio di riflessioni. Il brano, il poema sinfonico, iniziava da questo ribattuto, che era, ripeto, la prima cellula della melodia del corale di Zizka, e cioè con questo è veramente più grasso. Però piano, pianissimo, e se ricordate, contrapposto da un andamento discendente cromatico che sembrava, come dire, far annegare questo frammento, non riusciva ad andare avanti ed era trascinato da un gorgo sommessamente sempre più verso il grave. Ma il poema viceversa finisce dopo tutta la sua arcata con questa esplosione del ribattuto omofonico su una sola nota di questo frammento. Perché lo dico adesso? Perché vedremo che il prossimo poema, l'ultimo, incomincerà esattamente dalle ultime battute di questo, e questo di estrema originalità fa capire che tutto era stato pensato come dire globalmente, già nelle sue relazioni tematiche, gestuali e dove dire teatrali. Questa è un'osservazione intanto molto importante, perché segnala l'unità del comporre di Smetana attraverso il ciclo. In secondo luogo, sotto la scorza di un esplicito potente, forse anche eccessivo, in realtà c'è veramente una stupefacente ricchezza compositiva e una scelta formale, questo del procedere per sviluppi successivi dei singoli frammenti, di grande originalità, che guarda molto avanti verso il XX secolo. Buona giornata da Alessandro Solbiati.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.